Buongiorno a tutti, anche io ringrazio per l'invito, anche se insomma, mi sento qui in famiglia, collaborando ormai da anni con il Centro Pio La Torre, al quale sono grato per le opportunità che mi ha dato di studiare anche il fenomeno mafioso. Io dirò, un po' mi collegherò a quanto è stato detto da Giulietti e Romano prima, E partirò però da una premessa, cioè perché la domanda è perché è importante tra tutti gli aspetti che si possono studiare del fenomeno mafioso studiare la dimensione linguistica comunicativa. A me piace ricordare sempre quello che disse uno studioso, era un filologo che è ebreo del diciamo, fino 800 e 900, quindi che visse il regime nazista. Lui disse: è necessario per rimanere dritti vigilare sulla lingua. Perché vigilare sulla lingua? Perché se noi pensiamo che la lingua effettivamente nella lingua traspare una cultura, un'ideologia, un modo di pensare, eccetera. Se guardiamo la lingua, effettivamente possiamo entrare all'interno dei fenomeni. In particolare, nel caso della mafia, questo è particolarmente interessante, cioè la dimensione comunicativo-linguistica della mafia è particolarmente interessante perché non c'è struttura di potere, anche la più violenta, che non abbia necessità di costruirsi forme di consenso. Appunto, pensiamo anche al caso più emblematico, quello a cui facevo un po' riferimento qualche minuto fa. Perfino il nazismo aveva istituito il Ministero della Propaganda. Perché? Perché in fondo costruirsi il consenso è una delle modalità che hanno le strutture di potere appunto per esercitare potere. Se la violenza è la violenza fisica è quasi l'estrema ratio di queste strutture di potere, appunto, pensate appunto alla mafia, la formazione del consenso invece è ciò che consente di costruirsi un brodo di coltura, per così dire, dove poi il potere può proliferare. Proprio questa dimensione del consenso, cioè la necessità che ha la mafia di costruirsi attorno una rete di consenso, si collega inevitabilmente all'immagine che la mafia costruisce di se stessa, cioè l'immagine che vuole veicolare. Proverò appunto di tanto in tanto a rispondere già ad alcune delle domande che erano state poste. Una di queste, ad esempio, riguardava un po' la relazione che c'è tra l'immagine che la mafia vuole portare all'esterno e l'immagine che dall'esterno a sua volta viene costruita e di cui per certi versi la mafia stessa si riappropria. Il percorso infatti di costruzione identitaria della mafia, cioè la maniera in cui la mafia costruisce la sua immagine, è un percorso duplice. Per un verso, pensateci, i mafiosi hanno necessità appunto di costruirsi quella che è appunto la loro immagine, una sorta di identità che possa funzionare per, all'interno dell'associazione stessa. Se voi guardate, per esempio, fate una sorta di confronto tra i pizzini che sono stati trovati inviati da Provenzano e i pizzini recenti di Messina Denaro, vedrete che ci sono due modelli di identità, due modelli di immagine culturali profondamente diversi che ciascuno dei due leader mafiosi provava a veicolare. Se da una parte c'era Provenzano che si mostrava come una sorta di pacifico mediatore in cui nei cui pizzini riecheggiavano continuamente formulazioni evangeliche, bibliche, riferimenti religiosi, eccetera. Nei pizzini, invece, in questi bigliettini di Messina Denaro, compare invece un altro tipo di leadership, cioè la leadership, un misto tra una leadership intellettuale con colte citazioni e così una leadership, potremmo dire, quasi che fa riferimenti al sicilianismo, no? Questa esaltazione questo segnalare il fatto che la Sicilia, i siciliani siano stati da sempre vittime dello Stato centrale, dei piemontesi, eccetera. In particolare penso ad un pizzino, ad un bigliettino del 15 dicembre che giustamente diversi giornali hanno descritto come una sorta di manifesto, no? È un pizzino che appunto viene spedito pare alla sorella, lo leggo, è brevissimo, dice essere incriminati di mafiosità, arrivati a questo punto lo ritengo un onore. Siamo stati perseguitati come fossimo canaglie, trattati come se non fossimo della razza umana, siamo diventati un'etnia da cancellare. Eppure siamo figli di questa terra di Sicilia, stanchi di essere sopraffatti da uno Stato prima piemontese e poi romano che non riconosciamo. Siamo siciliani e tali volevamo restare. Hanno costruito una grande bugia per il popolo. Noi il male, loro il bene. Hanno affamato la nostra terra con questa bugia. Ogni volta che c'è un nuovo arresto, si allarga l'albo degli uomini e delle donne che soffrono per questa terra. Si entra a far parte di una comunità che dimostra di non lasciar passare l'insulto, l'infamia, l'oppressione e la violenza. Questo siamo e un giorno, ne sono convinto, tutto ciò sarà riconosciuto e la storia ci restituirà quello che ci hanno tolto in vita. Ora, se dovessimo analizzare un biglietto di questo genere, un pizzino di questo genere, appunto, anzitutto c'è oggettivamente una capacità linguistico-comunicativa assai più elevate rispetto a quella a cui siamo abituati dai pizzini di altri boss del passato. Ma soprattutto dal punto di vista quasi ideologico, direi, c'è un elemento che serve a fare massa, cioè serve a costruire una sorta di consenso attorno, cioè che è un processo che ha sempre funzionato nella storia, cioè quello della vittimizzazione, cioè una contrapposizione di poteri. Quindi il potere statale e la Sicilia in questo caso, di cui appunto la Sicilia è in un certo senso vittima. E qual è, diciamo, il ruolo che la mafia, infatti l'inizio è essere incriminati di mafiosità è un onore, qual è il punto forte? Cioè che la mafia si presenta, diciamo, questo ha fatto la sua fortuna per tanto tempo, come la buona alternativa ad uno Stato assente, no? Quindi un po' l'idea che in questa contrapposizione di potere c'è la necessità da parte della mafia di ricostituire in un certo senso una giustizia che è stata frantumata, che è stata scheggiata. Perché dicevo questo tipo di rappresentazione che parte dall'interno e che serve ovviamente soprattutto all'associazione mafiosa per coagularsi attorno a dei principi identitari? In che senso si intreccia con l'immagine che dall'esterno viene data alla mafia? Anche in questo caso, secondo me, l'esempio di Matteo Messina Denaro è un esempio estremamente interessante. Se ci pensiamo, l'immagine di Messina Denaro prima dell'arresto, l'immagine più iconica di Messina Denaro è il boss con il Ray-Ban a goccia. Cioè l'immagine del boss affascinante, di bell'aspetto, che appunto ha fatto anche la bella vita, che seduceva le donne nei villaggi turistici, eccetera, eccetera. Se guardiamo effettivamente alla rappresentazione mediatica che è seguita all'arresto di Messina Denaro, questa rappresentazione ha giocato esattamente su quel tipo di stereotipo, su quel tipo di modello che proveniva in un certo senso dall'interno. Cioè, se l'immagine di investire denaro era quello del boss con il Ray-Ban a goccia, tutta la rappresentazione mediatica che si è costruita attorno, l'hanno detto meglio di me prima i due relatori, appunto si è costruito su questa su questi elementi. Sapevamo a un certo punto più quante scatole di Viagra c'erano nel comodino di Messina Denaro piuttosto che il numero di omicidi che aveva compiuto. Da questo punto di vista i media, le serie TV, i film a sfondo con il tema della mafia, perché in un certo senso riscuotono forme di successo e perché in un certo senso spesso aumentano il consenso intorno a queste forme di potere? Perché ciò che effettivamente colpisce, ciò che effettivamente intriga il lettore, lo spettatore, eccetera, è l'esaltazione del potere. Cioè, è inevitabile che la capacità di esercitare potere sia un elemento di enorme fascino. E questo tanto più quanto questo potere viene poi incarnato da una singola persona. Appunto, visto che ne ho fatto riferimento in precedenza, se pensiamo alla leadership, le leadership negative del secolo scorso, pensiamo alle dittature, ciò che colpisce l'immaginazione è la capacità di esercitare potere. Poi, in fin dei conti, è quasi irrilevante se quella forma di esercizio del potere sia orientato al male o sia orientato al bene, ma c'è la fascinazione del potere. Nel caso di Messina Denaro, per esempio, senza dubbio è stato prevalente, pur con quello che appunto è stato detto prima di me, pur diciamo, con alcune forme di ponderazione per cui si cercava di sottolineare come si trattasse comunque di un assassino, di un boss che aveva ordinato omicidi anche brutali, ne aveva compiuti personalmente, eccetera, è inevitabile che la rappresentazione mediatica prevalente, perché era appunto quella che creava maggiore fascinazione, fosse quella del boss che esercitava forme di potere. Qualcosa di analogo c'è stato anche nel caso di boss precedenti, di arresti precedenti. Lì secondo me è interessante fare il confronto. Appunto, Provenzano viene arrestato a Montagna dei Cavalli in una, a mangiare, anche lì la rappresentazione qual era? Ricotta e cicoria. Ora, entrambi quei modelli sono altrettanto produttori di fascinazione. Cioè, non è soltanto affascinante agli occhi, così, usiamo un termine un po' desueto ormai, della massa, in generale a livello popolare, il boss che ha fatto la bella vita. Secondo me non è tanto quello il punto. Cioè, non è che Messina Denaro risulta affascinante perché ha fatto la bella vita, è perché è comunque riuscito ad esercitare potere, a tenere le fila del potere. Tant'è che uno degli elementi che è emerso con maggior forza e che ha suscitato anche varie polemiche a livello mediatico è stato le allusioni più o meno esplicite rispetto ad una presunta consegna da parte, autoconsegna per caso, per così dire, di Messina Denaro, o comunque una sorta di patto, di accordo con gli organi investigativi, appunto per la consegna. Perché è un elemento anche questo, secondo me, importante dal punto di vista della produzione mediatica? Perché anche questo aspetto qui, cioè l'idea che Messina Denaro non è stato arrestato, ma si sia consegnato, che ci sia stata una sorta di decisione, viste le cattive condizioni di salute, è strettamente legato ad un altro stereotipo che estremamente potente ed efficace, cioè l'invincibilità della mafia. Cioè il fatto che la mafia sia comunque in linea di principio più potente, e quindi laddove c'è una un arresto, necessariamente ci deve essere una decisione da parte della mafia di cedere. Un'ultima cosa che volevo dire, poi passiamo, insomma eventualmente si passerà, risponderò, dirò altro rispondendo alle domande. Rispetto a questo aspetto, per cui l'immagine che la mafia costruisce dall'interno e vuole proiettare verso l'esterno, no? Quindi appunto, pensate al pizzico di Messina Denaro che ho letto poc'anzi, è l'immagine che i media dall'esterno costruiscono e di cui i mafiosi in un certo senso si appropriano. Sapete qual è un caso emblematico? È il caso dei soprannomi, per esempio. Perché è un caso significativo che fa vedere bene questa sorta di cortocircuito? Perché che cos'è il soprannome? Il soprannome, che appunto non soltanto, ma diciamo nella mafia è particolarmente diffuso, ha una funzione identificatrice molto forte, cioè serve a connotare un soggetto, un individuo. Ora, se voi pensate come si costruiscono i soprannomi nascono proprio da questo cortocircuito, cioè un'immagine che nasce dall'interno ma a sua volta modificata o comunque riadattata a seconda dell'immagine che poi dall'esterno si proietta. Caso emblematico, e chiudo su questo punto, è la storia dei soprannomi di Bernardo Provenzano, per esempio, che nei primi resoconti dei pentiti, dei collaboratori, veniva chiamato Utrattore o Uviddano, no? Questo ci riportano. Questo quando l'immagine che dall'interno proveniva era quella del mafioso, della fazione vincente dei Corleonesi, alleato con Riina, che appunto era un braccio armato senza alcuna capacità strategica, no? Quando l'immagine di Provenzano a poco cambia, cioè, e non diventa più il sodale di Riina, ma quasi in un certo senso l'alternativa a Riina, quindi il mediatore, colui che è in grado invece di dialogare con il potere costituito, per così dire, il soprannome di Provenzano cambia, ed è quello che sicuramente voi, diciamo, ragazzi più giovani conoscerete, lui attribuito, che è quello di ragioniere, per esempio, addirittura riporta un collaboratore di giustizia il professore. Cioè, che vuol dire? Perché faccio questo esempio? Cioè, il cambiamento del soprannome di Provenzano da trattore, Viddano, a professore o ragioniere segna bene, secondo me, questo cortocircuito dove le rappresentazioni mediatiche dall'interno e dall'esterno spesso si incrociano, fanno a volte cortocircuito, ma in alcuni casi si saldano a rappresentare un'immagine della mafia che poi è quella che in alcuni casi serve appunto a incrementare ancora di più questo senso di potere della mafia stessa. Grazie.